Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori in questo primo venerdì del mese di settembre. Ave Maria da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria, santa giornata.
Santa giornata. Ecco, noi abbiamo i primi venerdì del mese, per cui è un privilegio, ma anche una grande responsabilità, perché dobbiamo esaltare l'amore di Dio per noi. Ecco, noi vediamo, domani poi sarà il primo sabato del mese, e sul retro della medaglia miracolosa vedete che ci sono due cuori, il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Ecco, uno trafitto da una lancia e l'altro trafitto da una spada ti trafiggerà l'anima, vero? E questi cuori non bisogna guardarli soltanto, perché diciamo, guardarli e non domandarsi ma chi sono, di chi sono quei due cuori. Uno è di Dio, uno è del Figlio di Dio, Gesù Cristo incarnato, e l'altro è della sua Santissima Madre Immacolata. Ma come mai hanno queste ferite al cuore? No, uno deve domandarselo, mi sembra anche logico, deve domandarselo. Non penso che questi cuori siano feriti dalla gioia, no? Perché di solito quando sei ferito o qualcuno ti colpisce è perché c'è un motivo, insomma, qualcosa che ti fa soffrire, qualcosa che ti affligge, qualcosa che ti addolora profondamente, ma insomma questi due cuori bisogna meditarli e pensarci un bel po'. Allora, Gesù ha un cuore squarciato e ha un significato, perché Gesù era già morto, per cui diciamo il suo cuore ha patito prima, perché ha sudato sangue nel Getsemani e tutto, e tutta la passione di Cristo, no? Poi quando è stato trafitto dalla lancia, diciamo che non pativa più perché era morto, ma il Signore voleva dimostrarci qualche cosa. Dice: guardate, se foste un po' più delicati, un po' più diciamo anche sensibili e forse anche un po' più intelligenti, vorremmo dire, vero? Dovreste capire qualcosa dall'atteggiamento che io ho sulla croce. Dunque, mi sono fatto inchiodare sulla croce con le braccia aperte. Che cosa significa? Che ti aspetto a braccia aperte. E addirittura me le faccio inchiodare per dire che il mio amore è irresistibile. Io diciamo che diciamo chi si rivolge a me ha già vinto, perché io non posso non perdonarlo se uno si pente. Sono qui che ti aspetto a braccia aperte, o figliol prodigo. Ecco, questo è il punto, no? Perché la parabola del figliol prodigo ci mostra un figlio che si è pentito perché ha sbagliato strada e torna indietro e dice: io non sono degno che tu mi chiami figlio, mettimi a servizio come i tuoi garzoni, l'ultimo dei tuoi servi, ma insomma almeno che io possa tornare a casa. E invece il Signore, sappiamo cosa ha fatto, vero? Vestito, anello al dito, festa. Ecco, si fa più festa in paradiso per un peccatore che si converte che per 99 giusti. Vedete, qui c'è la misericordia che è fatta di dolore da parte di chi ha fatto il male, no? Il pentimento. E la gioia del padre che vede il figlio tornato a casa e che si umilia profondamente, dice: non sono neanche degno che tu mi chiami figlio. Ecco, questi sono insegnamenti che vengono da Dio, no? Quelli che inventiamo noi sono cose nostre, no? Bisogna che ci sia il pentimento, il dolore, no? Ma il dolore, no? Dice: io mi sono pentito. Beh, fammi vedere quanto ti sei pentito. dice, guarda, piuttosto che offenderti un'altra volta preferisco morire. No, questo qui è un pentimento veramente forte, serio. Però abbiamo anche il cuore della madre, trafitto da una spada, e a te, o donna, una spada ti trafiggerà l'anima, ma ti trafiggerà l'anima mentre era viva la Madonna, per cui la corredentrice con l'anima trapassata, il cuore trapassato da una spada, anzi i sette dolori di Maria, ecco proprio il dolore perfetto, il sette, ecco il dolore perfetto, la Madonna. Allora, il primo venerdì del mese non abituiamoci troppo alla parola primo venerdì del mese, dobbiamo scavare, capire. Allora, Gesù mi aspetta a braccia aperte, è inchiodato sulla croce, ha un cuore squarciato. E cosa significa questo cuore squarciato? Sapete cosa significa? Vedi, il mio cuore è aperto. Tutti possono entrare, quelli che lo vogliono. È una porta aperta il cuore squarciato di Gesù, è una porta aperta, la porta della misericordia. Cioè, se uno avesse fatto, anche se il tuo peccato fosse come scarlatto, io ti renderò più bianco della neve. Allora, impariamo dal buon ladrone, cioè un dolore perfetto. Ecco, uno che praticamente si rende conto di quello che ha fatto, e il dolore così grande è un dolore perfetto che tu puoi essere l'ultimo che arriva primo, ma il problema è il dolore perfetto. Qui non è non è la bancarella che vende frutta secca, vero? La misericordia di Dio, vero? Non è il banco dove vendono le angurie, diciamo, è una cosa seria, una cosa molto seria, e bisogna spiegarla, bisogna aiutare. Allora, la Madonna perché ha il cuore trafitto? Nel vedere come hanno trattato il suo figlio, è vero, nel vedere come gli uomini non accolgono la misericordia di Dio. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro, capite? Allora, che dolore per una madre vedere che i figli cocciuti, stolti, che non vogliono sapere, che continuano a offendere Dio e non si pentono, anzi vorrebbero essere perdonati continuando a fare i peccati. No, non è possibile questo, bisogna pentirsi. La Maddalena gli è stato molto perdonato perché molto amato, ma amato molto per avere molto perdono, e qui vogliamo avere il perdono senza amare, senza dolore, senza niente. Non funziona questa teoria, assolutamente non funziona. Qui bisogna insegnare, ecco, se vuoi avere tutto, liberati da tutto, ecco, fai entrare tutto Gesù, che sia praticamente il tuo Dio, che ami con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. 9 mesi di confessioni, 9 mesi di comunioni, 9 mesi di lacrime per i peccati commessi, 9 mesi di misericordia. Il Signore ti spalanca la porta del paradiso, però stai attento, non scherzare con l'amore di Dio, non scherzare con la sua misericordia, non prendere in giro il Signore, vero, con chiacchiere, ma con i fatti. Devi vivere una vita diversa da quella che hai vissuto fino adesso. Convertitevi. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E pensate, io ho un'immaginetta che poi l'abbiamo fatta stampare, perché io l'ho trovata in una chiesa, vediamo un pochettino, in Puglia, era praticamente una preghiera molto consumata, molto, cioè, ho voluto scrivermela, dico sta qui, la voglio, era davanti a un crocifisso, ho voluto scriverla, l'ho fatta stampare, è vero, e le distribuisco queste immaginette. E diciamo, è una preghiera alle 5 piaghe di Gesù Cristo, sentite, io ve la leggo perché è troppo bella. O dolcissimo Gesù, flagellato e piagato per amor mio, oggi e per sempre depongo la mia anima peccatrice dentro le tue sacrosante piaghe. dove ritrovare rifugio se non in queste amorose ferite? Sono segni visibili ed evidenti del tuo grande amore per me e per tutti. O mio Gesù, ti ho offeso, è vero, e lo riconosco. Se fosse il mio potere, come fu distrutto il peccato, allo stesso modo vorrei che il mio pentimento ai piedi della croce distruggesse tutto il mio cuore per il dolore di aver offeso la tua infinita bontà. Ma poiché pentirsi veramente dipende principalmente dalla tua santa grazia, concedimi tu, o mio Gesù, lacrime di vera penitenza. Non tener conto dell'enormità delle mie colpe, che dispiaciuto e contrito detesto, ma guarda il valore del tuo preziosissimo sangue che hai versato per me. È vero che non merito la tua clemenza, perché ti ho offeso con troppa ingratitudine, ma tu non lasciar di essere continuamente il mio Redentore. Dunque, se tuo Gesù mi hai amato da colpevole, non rifiutarmi come penitente. O piaghe santissime, soavi e dolci, ricordi del bene grandissimo fatto all'anima mia dal mio Gesù, ricorro a voi e in voi ripongo tutta la speranza della mia salvezza. Voi, o piaghe santissime, mi farete trovare il mio bene che ho perduto tutte le volte che ho peccato. O piaghe santissime, voi sarete le cinque bocche che per me chiederanno pietà e misericordia al mio Gesù. Voi sarete anche le chiavi che mi apriranno le porte del paradiso. O sante piaghe, con santo timore e rispetto vi bacio, e nel baciarvi vi lascio impresso il mio cuore, la mia volontà, la mia memoria, perché altro non ami e desideri che Dio, perché di altro non mi ricordi che di Dio, mio bene, mia consolazione, mia beatitudine, mio paradiso. Amen. Ecco, allora, non dico che abbiamo assolto a questa giornata così importante del primo venerdì del mese, ma siccome domani è il primo sabato e noi non avremo, si dice, voce in capitolo, nel senso che domani non abbiamo la trasmissione, io vorrei leggervi ancora una bella meditazione che Don Dolindo ha fatto sulla Madonna, perché questo è il mese della Dolorata, vero, l'8 il giorno della Natività, il 12 è il nome di Maria, poi abbiamo la Dolorata, è il mese della Dolorata. Allora vediamo un po'. O Maria, tutta bella, tutta pura, tutta santa, la Chiesa militante, o Maria, peregrina sulla terra in mezzo alle tribolazioni, attraversa il mondo gemendo per sfuggire alla morte eterna e salvarsi. Nelle angustie della vita mortale su questa terra, la Chiesa militante ha in te, o Maria, la scala luminosa che la eleva a Dio dalla terra, la scala dalla quale per te vengono sulla terra le misericordie di Dio. Madre di Dio, o Maria, dall'alto della tua grandezza tu ci parli di Lui, ce ne manifesti l'amore infinito del tuo figliolo. Nelle ingratitudini umane tu ci richiami apparendo nei tuoi santuari. Nei flagelli che ci colpiscono tu, come mamma, ci vieni in aiuto. Coi miracoli che compi tu ci richiami alla realtà di Dio, magnificandone la potenza, e nell'apostasia del mondo tu ne esalti la grandezza e la gloria. Per la Chiesa, in tutte le manifestazioni della sua gerarchia, tu sei scala del Papa, che ti invoca e ti glorifica per implorare il tuo aiuto nei cimenti della lotta quotidiana. sei scala di grazia per i vescovi, che ti supplicano come madre del gregge loro affidato. Sei scala di elevazione soprannaturale per i sacerdoti e per le anime consacrate a Dio, che con amorosa devozione a te superano le loro debolezze e vincono le loro battaglie. Per te esultano in Dio Salvatore tuo Figlio, salvando le anime. Come senza la scala non si ascende in alto fino alla casa e non si discende per terra per camminare, così, o Maria, l'anima nostra senza di te non ascende a Dio dopo la morte e non cammina nel cammino della fede e della virtù nella vita presente, che è pur tanto breve. Il mondo è pieno di angustie e di peccati. O Maria, tu sei tutta bella, e lo affascini, tutta pura, e lo elevi, tutta santa, e gli sei luminoso ideale. Per la Chiesa purgante, tu sei scala che solleva le anime prigioniere all'altezza della gloria con i suffragi che ispiri alla Chiesa. Ogni invocazione che si fa a te nelle preghiere porta sempre con le indulgenze una gemma per coronare un'anima penante. Quante volte, secondo le rivelazioni dei santi, tu scendi nel purgatorio. Come mamma adorni le anime con i meriti del tuo figliolo e con le gemme della tua corona le conduci alla gloria, scala mirabile che fa ascendere per te all'eterna felicità. Le tue braccia materne sono per me la scala più bella, perché il peso del mio nulla e delle mie miserie sia vinto dalla tua misericordia e dalla tua grandezza. Quando darò l'ultimo respiro, donami col tuo bacio materno il respiro della tua virtù, e con la tua carezza misericordiosa fa che per te io mi inabissi nell'eterna felicità. Amen. Hai sentito, Anna, che meraviglia?
Sì. Ho sentito.
Bene, adesso praticamente abbiamo San Paolo.
Sì. San Paolo. Vado con la lettura, scusa Claudio, riprendo un po' coscienza della situazione, perdonami. Allora, va bene, allora dalla lettera sì di San Paolo. Anche se non possiamo conoscere direttamente Dio, Egli si rivela a noi per mezzo di Gesù Cristo, suo Figlio, immagine del Dio invisibile. Essendo Dio ed operando sin dall'eternità insieme al Padre e allo Spirito Santo, Gesù Cristo esiste prima delle cose create ed esse sussistono in Lui e per mezzo di Lui. Egli è dunque sovrano della creazione, capo della Chiesa, suo corpo mistico e mediatore di salvezza presso il Padre. Solo se uniti a Lui e alla Santa Madre Chiesa possiamo pervenire alla salvezza eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Gesù Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa ed è principio, primogenito, di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli.
Diciamo che questo brano, ecco, ti porta, vero, ti invita alla contemplazione. Cioè, immagini quando incontri, magari hai incontrato qualcuno, vero, sicuramente è capitato questo, e diciamo che questa persona è anziana, e ti incontra e dice: ah, sai, quando ti ho conosciuto io, tu eri ancora nella pancia della mamma, e quando sei nato io ero presente, diciamo, alla tua nascita, vero, al tuo battesimo, e adesso sei un ragazzone, sei un uomo maturo, sei, ma però io ti conosco ancora, conoscevo tua mamma quando aveva il pancione, per cui sapevo che c'eri dentro tu. E dico, sono cose che capitano, vero? Queste si può dire, Anche tu, Anna, hai visto i tuoi nipoti, vero? Li conosci da prima che nascessero,
prima,
no?
Sì, certo.
Ecco, per cui, allora, attenzione, Dio, che è mio padre, mi conosce da sempre, cioè, per lui è tutto presente, per cui da sempre mi ha conosciuto, da sempre mi ha voluto, da sempre mi ha amato e ha voluto che io nasca per andarlo un giorno a vedere faccia a faccia in paradiso, no? Se il cristiano pensa così e dice: guarda, io parlo con le persone, mi interesso di certe cose, ma le chiamo cosine più che cose, perché sono cose da poco, no? Io sapere che ho gli occhi di Dio che continuamente mi guardano e mi scrutano, che vedono i miei pensieri se li rivolgo a Lui, chi era quel santo che adesso non mi viene in mente, San Bernardo da Chiaravalle, dice: tutto il tempo che tu non pensi a Dio è tempo sprecato. Vedi il contemplativo, l'ha capita bene. Per cui noi abbiamo le nostre, le chiamiamo le nostre cosine di questa terra, no? Sono cosine, cose da poco, cosa vuoi che siano? Fra poco partiremo, no? Siamo degli esuli, noi siamo praticamente qui per meritare, per conoscere Dio e amarlo, per poi goderlo in paradiso, ma è qui il pensiero che Dio mi ama, ecco. Se cammino in mezzo alla natura, vedo le cose belle della natura che il Signore le ha fatte per me. Ricordo che da ragazzo camminavo sull'Alpe di Siusi, un posto bellissimo in mezzo alle Dolomiti, con un frate missionario che stava in Bolivia. E camminando in questi prati sterminati, tutti fioriti, una meraviglia, diciamo che ho colto un fiore perché sapevo che era molto profumato. E lui mi dice: ma perché l'hai raccolto? Dico: perché volevo sentire il profumo così. Ma non dovevi, dice, perché adesso dopo di noi se passa qualcun altro non lo vede. E se lo vede può ringraziare il Signore di quel bel fiore, invece tu l'hai colto, per cui non lo vede più. Hai ragione, padre, hai ragione. E per cui vedi che lui già parlava da contemplativo. Allora, guarda le cose di Dio, ecco, il cielo, le nubi, che il Signore, diciamo, muove i venti perché vuol giocare con le nubi, e fa dei disegni particolari con queste nubi anche, le può colorare verso il tramonto, le può colorare all'alba, gli dà delle sfumature che piacciono a lui, ma per far godere noi, dire: guarda, il Signore questa mattina ha fatto spuntare il sole, me lo fa vedere e mi fa vedere cosa illumina la giornata, me la fa vedere, ma questa è un'illuminazione, diciamo, sulla materia. Ma l'illuminazione sull'anima, tu non ci pensi, devi pregare la mattina subito e dire: Signore, illumina le tenebre del cuore mio. O alto e glorioso Dio, vedete l'altro contemplativo santo, San Francesco. O alto e glorioso Dio, vedi come lo spiega bene lui, illumina le tenebre del cuore mio. Illumina le tenebre del cuore mio. E allora l'uomo, se fosse più attento, direbbe: ma cosa vuoi quel problema lì? Ma non è mica un problema. L'unico problema che esiste è salvarsi l'anima, è farsi santi. Qualcuno oggi mi diceva: ma sai, quando parlate di certe cose sembrate quasi esagerati, qualcuno addirittura vi dà qualche titolo. Dico: sta attento, diciamo che non c'è nessun esagerato che possa superare l'esagerazione di Gesù Cristo, vero? Che si è fatto ammazzare per amor nostro, che non ha temuto i nemici della verità, vero? Che, insomma, basta meditare la sua passione, la sua vita, i suoi insegnamenti, i sacramenti che ci ha donato, la madre sua che ci ha donato, ma è un esagerato. Ma addirittura invita tutti ad essere esagerati, perché dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Più esagerato di così, e ce lo comanda anche, ci comanda di essere esagerati. Ma poveri cristiani, ma dove siamo finiti? Ma dove ci hanno portati? Ci hanno portati nelle caverne, ci hanno portati nelle nebbie, dove ci hanno portati? Diciamo, qualcuno getta le bombe fumogene, come si chiama quelle? Ma insomma, ecco, allora, se tu contempli quel Dio che da sempre, ecco, è io sono, non io ero, no, io sono, chi sei? Io sono. E Gesù Cristo è da sempre, non è come uomo, è nato 2000 anni fa, per intenderci, ma come Dio era presente da sempre, il Verbo di Dio che si è fatto carne. Lo Spirito Santo ci è stato donato da sempre, aleggiava sulla terra. E insomma, dico, bisogna guardare a Lui per essere raggianti. E allora, prima della creazione del mondo, il Signore era, ma certo che era. Ma rallegrati, ma non hai una santa nostalgia di cielo? Tu vieni dal cielo perché vieni dal pensiero di Dio che sta in cielo. E il regno dei cieli è dentro di voi, perché noi partiamo dal cielo, il cielo è dentro di noi, ma se siamo ciechi non lo vediamo, no? E allora dovremmo pensare, dire: ma cosa vuoi che siano i problemi di questo mondo? Sì, bisogna cercare di risolverli per quanto possibile, ma il vero problema è salvarsi l'anima, non solo la nostra, ma anche quella dei fratelli, perché c'è l'amore verso il prossimo che va sviluppato. Vabbè. Comunque, Anna, io mi fermo perché dici qua, Claudio mio, tu ti prendi troppo tempo, non fare...
Sento, sì, anche qui il contemplativo, proprio l'innamorato che parla della natura, sì, di Gesù. Che bello.
E poi parleremo anche del Salmo, perché il Salmo poi spiega tutte queste cose qua. Bene, a te la parola, Anna.
Sì, sì, sì. Ecco, sarò breve, ho cercato proprio di ridurre in parte la meditazione, no, di Giandolindo.
Fai pure, sì, pigliati tutto il tempo che vuoi, perché io sono stato un esagerato.
No, ti ringraziamo, penso a nome di tutti posso, ecco, interpretare il sentimento di chi ti sta ascoltando.
L'Immacolata, sì, sì.
Sì. Allora, San Paolo, io sono a Lettera ai Colossesi, capitolo primo, pagina 1605, San Paolo, terminando il suo lungo proemio sull'argomento principale della sua lettera, esclamò con un sentimento di riconoscenza a Dio, in un impeto di amore a Gesù Cristo: sì, Dio ci ha sottratti al potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Voleva dire che per considerare Gesù Cristo nella sua reale grandezza non si poteva badare ad opinioni di falsi dottori, ma bisognava considerare Dio ed il suo Verbo infinito e Gesù, Figlio di Dio, Verbo incarnato, Redentore, per la remissione dei peccati. Per questo soggiunge: questo suo Figlio è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché in Lui tutte le cose sono state create, e quelle che sono nel cielo, e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, i troni, le dominazioni, i principati e le potestà. Tutto è stato creato da Lui e per Lui, ed Egli è prima di tutte le cose, e tutte sussistono in Lui. Sono parole mirabili che rivelano il mistero del Verbo di Dio nell'eternità. Il Verbo, secondo la sua natura increata, perché Dio, come il Padre, eterno ed increato, in forma della sua eterna generazione dal Padre, è l'immagine sostanziale, perfettissima, del Padre. San Paolo lo chiama Dio invisibile, come è solito chiamarlo altrove, e lo chiama così perché l'invisibilità è attributo che conviene al Padre in quanto Dio, perché è spirito purissimo, infinito e perfettissimo, ed allora è comune alle altre due persone della Santissima Trinità e conviene a Dio in quanto Padre, perché essendo principio senza principio, o come dicono i teologi, fontana deitas, genera il Verbo, conoscendo se stesso, espira col Verbo in un ineffabile reciproco amore lo Spirito Santo. È questo l'ineffabile mistero di Dio nell'eternità, dell'invisibile Dio, che non può conoscersi, è di fede, senza la rivelazione di Dio stesso, ma che conosciuto lo si può e si deve adorare, e se ne può intravedere l'ammirabile verità, che oseremmo dire la sublime logica. Per Gesù Cristo abbiamo avuto la rivelazione piena del mistero della Santissima Trinità, dell'invisibile Dio, invisibile alla piccola umana ragione. Essa ne può intravedere l'esistenza per le sue opere, ma non può conoscerne il mistero. Gesù Cristo, Verbo incarnato, che ci parlò del Padre, ci promise lo Spirito Santo, Gesù Cristo, che volle unite a sé le creature redente col battesimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci svelò l'arcano mistero. Passo a pagina 1613. Dopo aver considerato Gesù Cristo Verbo di Dio negli splendori dell'eternità ed aver mostrato la sua preminenza divina su tutte le creature, San Paolo passa a mostrare la preminenza di Gesù Cristo su tutte le creature da Lui redente e nel regno suo che è la Chiesa, suo corpo mistico. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa. Il capo è la parte superiore e preminente del corpo, che dirige tutto il resto e dal quale si dirama tutta la vita, giacché tutto rifluisce nel capo e si dirama dal capo. È il principio di unità, di direzione, di armonia per il resto del corpo. Tale è Gesù Cristo nella Chiesa, che non può suddividersi in sette secondo le opinioni e gli errori degli uomini, e nel concetto stesso del capo e del corpo, l'idea dell'unità. E San Paolo vi attrae l'attenzione dei Colossesi per colpire alla radice le divisioni che erano fra loro per gli errori dei falsi dottori. Gesù Cristo è il capo della Chiesa, da cui tutto deriva e tutto dipende. È quindi l'unica luce di verità infallibile che la guida e che diffonde nelle sue membra la vita della grazia. In lui si sono compiute le promesse di Dio, le figure, le profezie dell'Antico Testamento, e quindi i giudaizzanti non possono pretendere di riportarsi a ciò che è passato, essendosi compiuto in lui. I novatori non possono osare di voler essi presentarlo a modo loro, secondo gli errori della loro mente stravolta. Gesù Cristo, dice San Paolo, è il principio, il primogenito fra i morti, affinché abbia il primato sopra tutte le cose. Egli è il primo, la primizia di coloro che debbono risuscitare dalla morte, non solo perché precede nel tempo i redenti che risusciteranno gloriosi alla fine del mondo, ma è causa meritoria ed esemplare della loro risurrezione. Egli quindi, sia nell'ordine naturale che in quello soprannaturale della grazia e della gloria, ha una dignità ed un potere supremo al quale tutti debbono sottostare. San Paolo dà la ragione del primato di Gesù Cristo anche riguardandolo nell'umanità assunta, poiché Dio, a cui spetta l'iniziativa della salvezza degli uomini, perché la salvezza degli uomini è voluta dal suo amore e dalla sua misericordia, ha voluto che per l'assunzione della natura umana nella persona del Verbo abitasse in Gesù Cristo la pienezza della divinità e perciò abitasse anche in lui la pienezza non solo dell'essere, ma della grazia e della verità, di cui tutto dobbiamo attingere, da cui tutto dobbiamo attingere ed attingiamo quanto possediamo, sia nell'ordine naturale sia nell'ordine soprannaturale. Le parole di San Paolo sono bellissime e danno il senso arcano che abbiamo esposto. A Dio piacque di far abitare in Gesù Cristo tutta la pienezza, non una pienezza semplicemente racchiusa in lui, ma una pienezza che doveva effondersi nella redenzione e nella restaurazione di tutto in lui. Piacque a Dio di riconciliare per mezzo di lui tutte le cose, dirigendole verso di lui, pacificandole mediante il sangue della sua croce. Di lui, dico, è ciò che è sulla terra e ciò che è in cielo. Gesù Cristo quindi sulla croce si immolò come vittima di un grande e mirabile sacrificio, poiché è proprio della natura del sacrificio l'offerta della vittima come espiazione e come riconciliazione, espiazione dei peccati degli uomini sulla terra, riconciliazione nel cielo, ristabilendo l'unione, l'armonia e la concordia che era stata rotta dal peccato. Amen.
Ecco. Verità, verità, verità. Pensa che c'è un proverbio arabo che dice così: onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero.
Quanto è giusto, giustissimo. Come giusto questo.
Sì, è tutta grazia, la madre del buon consiglio veramente ci lascia, ci lascia bocca aperta perché vuole che ci comunichiamo con Gesù, che non teniamo la bocca chiusa. Bene, allora direi di passare anche, perché il Salmo mi provoca.
Bisogna, sì, è doveroso da parte tua. Sì,
sì, perché praticamente è il continuo, ecco, vedete, è una grazia, è veramente, è tutta grazia, non è che possiamo dire, vedi lui o io o quell'altro, no, è tutta grazia. La madre della divina grazia, bisogna chiederla, bisogna farsi piccoli, bambini, dice, mammina, posso sedermi sulle tue ginocchia, che mi insegni a comprendere le cose di Gesù, eh? Allora, presentatevi al Signore con esultanza. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Cioè, considerando quello che ha detto San Paolo prima, tu ti rendi conto con chi ha a che fare, vero? Con il Signore che è il nostro grande e infinito benefattore, che ha fatto tutto per noi, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, dice la Madonna nel Magnificat, ma noi dobbiamo copiare dal Magnificat, perché la Madonna Immacolata l'ha capito subito, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma anche in noi ha fatto grandi cose, nel senso che intanto ci ha creati e siamo qui battezzati figli di Dio, cioè tante belle cose, e ne farebbe ancora delle altre se fossimo disponibili, per cui vai con esultanza dal Signore, digli: Signore, ti ringrazio che mi hai creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, e per la tua maggior gloria preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari. Cioè, allora, se tu pensi così, è chiaro che acclami al Signore, e devono acclamarlo tutti su tutta la terra, servire il Signore nella gioia, ma che noi serviamo noi stessi, non serviamo il Signore, presentate a Lui con esultanza, ma è una gioia andare dal Signore, cioè è desiderio di cielo, di paradiso, andare, presentarsi a Lui con esultanza, devi arrivare cantando dal Signore, perché servo inutile, ho fatto tutto quello che mi hai detto, Signore, no? Che bello, sono contento che mi hai concesso di servirti, che grazia essere tuo servo. Allora lui dirà: vieni avanti, servo buono e fedele, così dice il Signore, vero? Riconoscete che solo il Signore è Dio, no? Qua non ce ne sono tanti dei idoli, no, c'è solo Lui. Egli ci ha fatti, mica quegli altri, Lui, il Signore Dio, ci ha creati, Lui ci ha fatti e noi siamo Suoi, ci ha fatti Lui, un prodotto che tu, diciamo la pasta asciutta che hai preparato a mezzogiorno, chi è che l'ha fatta? Beh, dice, insomma, io l'ho cotta, ho fatto il sugo, ma insomma, questa pasta qui deve riconoscere chi è il creatore, la creatrice di quella pasta asciutta, no? Sarà lo chef, sarà la cuoca, sarà la mamma, insomma, bisogna riconoscere che siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo, siamo Suoi, ma di chi vogliamo essere? Del diavolo noi? Ma guardate, soltanto a vedere tutti questi, mi spavento, io passo davanti, quando vado a messa la mattina, ci sono due, non so come definirli, non gli do neanche un titolo perché non se lo meritano, né bello né brutto, ma diciamo due luoghi dove si fanno i tatuaggi, e fuori ci sono tutte le fotografie, ma robe dell'altro mondo, ma dico, ma cosa fate, ma siete impazziti, ma il Signore vi ha fatto belli, voi volete diventare brutti, volete avere le squame come i serpenti, ma cioè, altro che immagine e somiglianza di Dio, ma non capisci che è un peccato far ste cose? Il Signore ti ha fatto sua immagine e somiglianza, ma Gesù Cristo non ha mica i tatuaggi, sì, gliel'hai fatti tu a colpi di flagello, hai fatto i tatuaggi a Gesù Cristo, l'hai flagellato a morte con i tuoi peccati della carne, sporcaccione, no? Allora, gli hai fatto i tatuaggi al Signore, ma con il sangue però, Allora, riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo, i greggi del suo pascolo, siamo Suoi. Varcate le sue porte con inni di grazie, ma devi imparare ad essere grato sulla terra, no? Come farai ad arrivare sulle porte con inni di grazie che sei un ingrato tutta la vita, non hai visto niente, guardavi le sciocchezze, non guardavi le opere di Dio, qui devi varcare le porte con inni di grazie, ma devi cominciare subito a cantare inni di grazie per tutto quello che ha fatto per te, i suoi atri con canti di lode, loda il Signore che ha fatto tutto questo per te, lodatelo, benedite il suo nome, non maledite, benedite il Signore, nostro grande benefattore, sommo benefattore, unico grande benefattore, perché anche donandoci la Madonna, ma l'ha creata Lui la Madonna, no? buono il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Però lui è fedele di generazione in generazione, noi cosa siamo? Infedeli di generazione in generazione, infedeli. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra, ne inizierà un'altra. Ma noi l'abbiamo fatta la guerra perché siamo infedeli, non ci smuoviamo dalla nostra miseria, siamo impantanati, infangati, siamo immersi nei letamai e qua praticamente vorremmo che il mondo fosse tutto un grande letamaio, perché i vermi solo letamai desiderano per nutrirsi di letame. Mamma mia, che miseria. E beh, Anna, adesso però chiediamo lo stacco musicale, se no qui dicono Claudio, guarda, se sappiamo dove sei veniamo a farti la festa.
Va bene, quindi ci risentiamo tra breve.
Sì,
questa immagine comunque calza meraviglia, mamma mia, il letamario, i vermi, mamma mia.
Perché, diciamo, c'è il pantano, c'è le sabbie mobili, tante cose,
no,
ma però queste puzzano, queste.
Troppo poco, sì, troppo poco, veramente.
Sono cose che puzzano.
Sì.
E poi vedere, ma cosa mi tocca vedere, sti ragazzi tutti tatuati, e sta gente non ha capito che, siccome, allora, vedevo stamattina, avevo davanti a me, non in chiesa per grazia di Dio, una signora che si è fatto un tatuaggio, diciamo, sulla spalla e, diciamo...
deve mostrarlo, quindi deve scendere.
Allora praticamente doveva essere nuda da quella parte là, perché doveva farmi vedere
cosa
si è fatta scrivere sulla pelle, no? Si scrivesse sono scema, diciamo, avrebbe detto una cosa giusta, no? Ma allora cosa succede? Che gli pigliassero i reumatismi, no? Così almeno si coprirà di lana, altro che nuda, eh?
Ho sentito una bella espressione ieri, per come termine, come categoria. Sono tutte persone nate a Creta queste, ecco, adesso deduci tu la parola che consegue.
È giusto, sì, difatti non sono cretesi, ma sono cretini. Insomma,
esatto. Tutti nati a Creta, perfetto.
Va bene, allora
tra poco,
dopo la pausa musicale, sì. Thank you. Bene, riprendiamo la nostra... Anna, che cos'è questa? La nostra...
Ma non è una semplice conversazione, penso.
No, diciamo...
È uno stare insieme con il Signore, con l'Immacolata, il condividere.
Sì. Dei parlare di loro,
sì,
glorificare
sì,
loro,
sì, è così bello.
Rendere grazie, cantare le lodi al Signore, lodate, lodate il Signore, voi tutte schiere degli angeli, lodatelo, lodatelo, che bello. E le sore ce l'hanno sto canto, l'altra volta ce l'hanno fatto sentire.
Sì,
martedì, sì. Lodate, lodate il Signore. Voi tutte schiere degli angeli lodate il Signore, ma che bello. Bene, allora procediamo con la lettura del Santo Vangelo, che Santo Vangelo è il verbo, verbum domini, parola di Dio. Adesso Gesù ci parla, ecco, si serve di una creatura che legge ciò che Dio vuole che noi conosciamo, che Gesù Cristo, il Verbo, vuole che conosciamo, ma è parola sua, è la potenza della parola di Dio, la potenza di Dio. Quando si annuncia la parola di Dio, cos'è mai che dice, abbiamo meditato l'altro giorno, mi sembra, vero? Dice, ma che potere ha questa, con questa parola che comanda, vero, e caccia i demoni, no? E difatti bisogna far così, ecco, ma pensate che, per esempio, quel santo libanese, sapete, che visto in tanti posti, in giro per il mondo, diciamo, è molto, diciamo, è San Charbel Marcouf, è vero? Allora, questo che cosa dice? Dice, se l'uomo facesse abitualmente il segno della croce e invocasse più spesso la Madonna, diminuirebbero le sue tentazioni, perché il segno della croce è un mezzo per scacciare il diavolo e il nome della Madre di Dio lo sottomette e lo respinge nell'abisso. Qui, ecco, vedete com'è importante fare il segno della croce. Il segno della croce, attenzione, che non è un segno, troppo poco fare un segno, perché noi diciamo nel nome del Padre, che noi riconosciamo come Padre, nel nome del Figlio, che riconosciamo come Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio, in cui crediamo, che per cui è un atto di fede il segno della croce. Ecco, tu praticamente che cosa fai? Questo segno di croce devi farlo bene, devi farlo lentamente e pensare a quello che dici. Fai un atto di fede e credi per quelli che non credono. Ecco, per cui nel segno della croce, vero, noi cacciamo i demoni, ecco, perché è la potenza di Dio. Invochi la Santissima Trinità davanti al ribelle, che cosa fa? Non è che viene indebolito, viene cacciato. Poi invochi la Madonna che gli schiaccia la testa, dice, per carità, non dite più quelle cose, perché ecco, così, io durante un esorcismo proprio l'ha detto, dice, taci tu, perché sai troppe cose. No, taci. Voleva che stessi zitto perché gli davo fastidio, ma mica perché dicevo qualcosa di mio, perché... Praticamente proclamavo, ecco, frasi del Santo Vangelo, per cui non ero io che sapevo troppe cose, cioè io ricordavo le cose che ha detto Gesù e solo nominarle, taci. Qui Gesù ha detto al demonio taci e lui ha detto a me di tacere perché voleva far star zitto Gesù Cristo, pensate sto ribelle poveraccio. Anna, a te la parola.
I discepoli di Gesù vengono accusati dai farisei di non digiunare, come invece fanno i seguaci di Giovanni Battista, ma Gesù fa capire loro che sono nell'errore, attribuendo al digiuno un significato ben più profondo. Il vero digiuno essere privati di lui e della sua presenza. Ed è ciò che gli apostoli avrebbero sofferto nel momento della sua passione e morte. Il cammino ascetico nella vita spirituale di ogni uomo è fatto di varie tappe da percorrere con sollecitudine e generosità, ma non in modo precipitoso e ansioso. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo i farisei ed i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, espanderà e si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole».
Se dovessi soltanto fermarmi a queste parole, beato chi le sa comprendere, praticamente i tradizionalisti bevono il vino vecchio perché è gradevole, perché se ne intendono. Quelli che vanno in cerca del vino nuovo, si vede che non se ne intendono di vino vecchio, perché non lo conoscono, anzi magari lo disprezzano, perché dicono che è vecchio. Ma il vino vecchio costa più caro di un vino nuovo, perché vale di più. Ecco, questo riguardo anche alla vita cristiana. Oggi questi innovatori, questi modernisti, bevono vino che fermenta e gli gonfia la pancia e anche la testa e anche la presunzione, perché non è ancora stagionato. Ma a parte questa parentesi, credo che ci sia un particolare che mentre tu leggevi pensavo: finché il Signore, vero, è con noi, dice, finché lo sposo è con noi non si può digiunare, no? Bisogna comunicarsi, sono invitati al banchetto, non si digiuna quando, ecco. Ma verranno giorni in cui, ecco, vi toccherà, quando vi sarà tolto, vi toccherà digiunare. Voi pensate, per esempio, ai cristiani quando sono stati 70 anni sotto regime in Russia, gli era stato tolto il Signore e non potevano fare la comunione, ammazzavano i sacerdoti, eccetera, eccetera. Per cui pensate un po' che facevano la comunione per, diciamo, con un'ostia consacrata, per contatto, toccavano altre ostie, avendo la fede di dire: Gesù, noi non abbiamo il sacerdote, però abbiamo un'ostia dove tu sei presente, toccando quella che non è consacrata, facci la grazia che possiamo nutrirci di te. Pensa che fede, no? Ecco, però dice: non vi, quando vi sarà tolto. Vedete, io credo che il Signore ci castigherà anche in questo modo, ci farà venire fame e sete di Lui. Vedete, preti sempre di meno. Anche qui all'ospedale nostro della città c'era l'ultimo cappellano anziano che è andato in pensione, adesso hanno detto che manderanno per i servizi, manderanno un laico, ma questo mica può confessare i moribondi benedetti, vedete che ci fa venire fame e sete. Per cui ci viene tolto perché abbiamo disprezzato i beni che avevamo, le comunioni malfatte, sacrilegi, e allora il Signore ci farà venire fame e sete di Lui. Ecco, bisogna ricevere il Signore nel giusto modo, bisogna ricevere il Signore in modo degno, umiliati, non fare comunioni sacrileghe, stiamo attenti qui alle concessioni, vero? Ma pensate un po', qui c'è un pensiero, ad esempio anche sul libretto, vero? Dice, quando San Cirillo di Alessandria dice così, quando un'anima ha ricevuto degnamente il sacramento dell'Eucarestia, degnamente, è talmente immersa nell'amore, penetrata, cambiata, che non si riconosce più, qui non può più essere quello di prima, devi cambiare vita, il Signore ti aiuta, non ti riconoscerai più, dici una volta ero così, adesso sono diverso, il Signore mi cambia, mi trasforma, mi nutre del suo amore, che non si riconosce più, sia nelle sue parole che nelle sue azioni, è umile, dolce, mortificata, è un'anima capace dei più grandi sacrifici. Ma ste comunioni mal fatte, il Signore ci farà venire fame e sete di Lui, ci farà venire fame e sete del sacramento del perdono, non ci sono più preti che confessano, non li trovi più, facciamo le assoluzioni generali, cosa facciamo? Ma vedete, avevamo tutto, l'abbiamo disprezzato e ci sarà tolto. Pensiamo a queste cose, non dire mi tocca sentire di quei discorsi, dire che lo Spirito Santo vuole così, ma che facciamo, le bestemmie pure, che lo Spirito Santo invece che donarci l'amore, vero, ce lo toglie, ma dico veramente, quando si perde la luce, si è al buio, si sbatte contro tutti gli errori di questo mondo. E allora dice, finché lo sposo è con lui non si può digiunare, ma se disprezzate l'invito alle nozze vi saranno tolte come le vergini stolte che sono rimaste fuori, mentre le sagge sono entrate alle nozze. Ecco, non mi dilungo perché Anna devi andare avanti tu con la lettura di Don sì, Dolindo.
No, importante questa sottolineatura, davvero questa. Ah. Che non si considera.
Beh, in cerca di un confessore non c'è.
È verissimo.
E magari lo trovi, dici, ma io non mi ha neanche detto, non mi ha neanche fatto confessare questo.
No. Che realtà proprio.
Ci fa venire fame e sete, questo è un castigo, sì. Ci farà venire fame e sete di lui perché l'abbiamo disprezzato e se continuiamo a fare queste comunioni sacrileghe, perché io so che il vescovo di Ferrara ha fatto avvisare, no, a tutte, finché che sarà ancora vescovo perché probabilmente darà fastidio, lui ha detto così, a tutti i preti che annuncino prima della comunione, dire non venite a fare la comunione se non siete in grazia di Dio, confessati, non venite a far sacrilegi, no? Ecco, almeno ti avviso, uno ci pensa, no? Venite tutti beati gli invitati. Io so che in una chiesa della mia città, queste follie, cose dell'altro mondo, che il prete ha detto venite tutti a fare la comunione e qualcuno non era andato perché stava in fondo, dice, e me l'ha raccontato proprio il tizio, dice io sono andato in chiesa perché cercavo una persona, no? Dice io sono, non so da quanti anni che non vado a messa, ma dice bestemmio come bestemmio, dice sono un disgraziato, ero in fondo alla chiesa appoggiato al muro che aspettavo che qualcuno uscisse, no? Quello dall'altare ha detto, e tu che sei laggiù in fondo, vieni a fare la comunione, dice tutti che sono girati, mi è toccato a fare la comunione forzato, a fare la comunione in peccato mortale, no?
Che responsabilità, Claudio, mamma mia.
Ma questi credono di essere misericordiosi e fanno del male al prossimo, no? Oggi c'è questo virus.
Questa moda, proprio direi.
Vogliamo avvelenare gli animi, gli spiriti e le intelligenze degli uomini.
Sì.
Anna, a te la parola.
Eccomi, sì. San Luca, capitolo 5, sono a pagina 1114. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato ed il gran concorso di pubblicani che vi fu, ci fanno intendere anche meglio che egli non fu affascinato ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima. Riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche ad altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore nel parlargli da vicino sentì talmente che gli era la verità, che volle farlo conoscere ai suoi colleghi e organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e dagli scribi. Essi infatti furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori, e non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze coi discepoli che stavano più vicini alla porta, dalla quale essi osservavano. D'altra parte, psicologicamente, essi si trovavano tra gente che avrebbe potuto angariarli nelle pubbliche esazioni. Erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù, non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù però ascoltò le loro lamentele e, pieno di amabilità, con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali e con un amore grande che conquideva, rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli infermi, e che egli non era venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Quel banchetto dunque non era un qualunque simposio, ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti e ne erano fuori. Ma se avessero pensato alle loro responsabilità, non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. Nelle parole di Gesù c'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri. Ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si fossero offesi delle loro rimostranze. Dovettero capire da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente. Cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo della vita poco penitente dei suoi discepoli. È proprio l'arte dei maligni, degli ipocriti, quella di aggredire pungendo e poi subito mostrare un'altra intenzione, tergiversare, appena si accorgono di essere stati poco felici o di essere stati confusi in modo umiliante. Gesù diede loro due risposte, una per giustificare i suoi discepoli ed una per suggerire una grande regola di equilibrio e di saggezza nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro. Era come una festa di nozze, nella quale non potevano pensare a digiunare. Ma quando egli sarebbe stato tolto loro violentemente nella passione, allora sì che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi e i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti, ma gli ipocriti. Gesù disse loro con una similitudine quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio. Dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli, era anzi un profanarli, come sarebbe stolto il togliere un pezzo di stoffa da un abito nuovo, rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio, che più si sdrucirebbe e la pezza nuova non gli converrebbe. Un'apparenza di virtù, in un cuore ancora poco formato, è una stonatura, perché è un'ipocrisia, un precetto altissimo insegnato a chi ancora sta ai primi elementi. È una profanazione perché è deformato dalla sua poca comprensione e può fargli più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità delle opere di Dio. Chi pone il vino nuovo in otri vecchi li rompe e perde il vino, e chi è abituato al vino vecchio lo preferisce al nuovo. Bisogna dunque mettere il vino nuovo in otri nuovi ed aspettare che il vino nuovo diventi in certo modo stagionato per poter essere accettato da quelli che sono abituati al vecchio. Gesù voleva anche ammonire gli scribi e farisei, attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi internamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli, per renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove, del dolore, e nell'afflizione si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. L'errore degli scribi e farisei è comune anche dolorosamente a tanti che hanno cura di formare le anime alla santità e produce un immenso danno. La ragione principale per la quale nelle anime consacrate a Dio fiorisce poco la santità è proprio la mancanza di un criterio prudente nel formarle. Le prescrizioni, le regole, gli usi di comunità sono vere pezze nuove cucite su di un abito vecchio, e gli alti insegnamenti dell'amore mistico sono vino nuovo e fermentante posto in otri vecchi che si rompono e non resistono alla pressione di un amore vivo ed irrompente. Esigere per esempio da un novizio un atto di eroismo senza averlo prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione, o peggio significa formarlo ad una virtù apparente farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita, avvicinandole allo spirito divino, facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interamente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri, ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre e delle aridità. Quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore. Questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie, è proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima. È frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fedeltà a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio o il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola e non dona loro le grandi prove se non quando sono già provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché egli ci formi con il suo dolcissimo amore nel disegno della sua volontà. Amen. Ed è vero.
Beati quelli che apprezzano queste cose e le desiderano. È vero.
E le gustano, le gusti, Claudio, veramente.
Sì. Per cui noi siamo, per grazia, siamo stati costretti per grazia a trattare queste cose e vediamo, non avevamo nessun merito di trattare queste cose, di parlare di queste cose, no? Siamo stati catturati dalla misericordia di Dio e le trattiamo queste cose, no? E naturalmente il nostro cuore gioisce, talvolta mostra il dolore nel vedere altri che non godono, che non cercano, che disprezzano tutto ciò che invece per noi è godimento. Vanno verso la sofferenza eterna, sofferenze del purgatorio, sofferenze in questa vita che il Signore non voleva neanche che le avessimo, ma ce le siamo tirate addosso noi, no? Anna, io ti inviterei però a questo punto di leggere il fioretto del giorno, il difensore della Santissima Eucaristia, San Pasquale Bailón.
Sì, ecco, San Pasquale Bailón è passato alla storia come il santo della Santa Messa, ed in particolare il martire, il difensore strenuo della Santissima Eucaristia. Quando andò in Francia avvertì subito l'ostilità di quelli che incontrava, derisioni, minacce, urla, sassi lanciatigli contro, sputi, percosse. Fu un assalto barbaro e crudele. Giunto ad Orléans, fu assalito da energumeni che lo cerchiarono e, percotendolo duramente, gli chiesero: «Papista, credi tu veramente che Dio è presente nella messa che voi celebrate?» Alla confessione e alla disputa che ne seguì, essi reagirono con una sassaiola. Poco mancò che non rimanesse vittima dei forsennati. Eppure San Pasquale non si dava per vinto. Malgrado il sangue che usciva dalle sue ferite, diceva: «Io credo, e lo affermo altamente, che Gesù, figlio di Dio, è realmente nell'ostia consacrata, come lo è nella gloria del cielo». La difesa dottrinale che ne seguì fu così chiara e convincente che i suoi nemici, non sapendo come rispondere, non avendo altri argomenti, ricorsero di nuovo alle pietre. Il nostro santo uscì da quella battaglia gravemente ferito, ma sereno e tranquillo. Continuò il viaggio confidando nell'assistenza di Dio e dell'angelo custode, poiché nulla ha da temere chi ha Dio per amico fedele, e ricambiandolo con la propria fedeltà.
Sai, il significato delle pietre è questo, cioè ognuno, si dice, ogni botte, a proposito del Vangelo, no? Il vino nuovo, il vino vecchio, ogni botte dà il vino che ha. Ora, uno che ha un cuore di pietra, cosa vuoi che ti lanci? Ti lancia
certo
le pietre.
Fiori. Certo, come? Non certo fiori, certo. Sicuramente, certo, hai ragione.
Bene, allora vi raccomandiamo, non perdete l'occasione di fare della confessione il primo venerdì del mese, il primo sabato del mese, approfittiamo, credo, adoro, spero e ti amo, dobbiamo farlo, ma dice l'ho fatto, ma devi farlo anche per quelli che non lo fanno, magari se poi vai a due messe, diciamo, di venerdì, per quelli che non lo fanno, per dire: Gesù, sono qui ancora, per riparare le ingratitudini mie dei tempi passati e le presenti dei miei fratelli, ma anch'io sono sempre poco grato, perché diciamo la gratitudine mia è limitata, il tuo amore invece, il tuo dono è infinito, ecco, per cui lo faccio, accettalo per le mani della Madonna, ti do quello che ho, i centesimi, gli spiccioli che ho, non ho di più. Bene, allora ringraziamo tutti, vero, la regia, gli ascoltatori, Anna, la Madonna soprattutto, e Gesù.
Certo.
Sì,
certo.
Sì. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.